ci segue tanti. Lei è là. Buonasera.
No.
Scusate per l'improvviso disagio che abbiamo verificato anche in questo momento, purtroppo penso che il riscaldamento non funzioni. Passo la parola a dottoressa Barletta per l'appello. Avevo giustificato l'assenza il consigliere Nicoletti perché è assente dallo vecchio.
Sarà forse la richiesta di Sementelli, il cambio, non so se ricordare ancora molto. Allora, facciamo il bello, Cordoni,
presente.
Locatelli Andrea, Zanoncelli, Cerrelli, Torriani, Bersani, Fuggeri, Sessi, Fabiano, Dattilo, Boldoni, Mancini, Nicoletti,
non c'è, no, è giustificato la scena.
Mi sono distratta, chiedo scusa. Locatelli Ambrogio, Zanaboni, Di Grigoli, Dovera, il portiere non l'ho visto. Ok, grazie.
Bene, grazie. Prima di iniziare la seduta volevo dare comunicazione, anche se la notizia è sicuramente conosciuta, delle dimissioni del consigliere Zanoncelli dal gruppo Vivere Lodivecchio. Poi se il consigliere vuole cambiare posto, che ormai è nel prossimo consiglio, vediamo di organizzarci diversamente. Non ci sono problemi di collocazione. Va bene. Possiamo passare al primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale seduta precedente. Se ci sono osservazioni da fare, possiamo mettere in votazione l'atto. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, unanimità. Il secondo punto all'ordine del giorno riguarda il bilancio di previsione esercizio finanziario 2011, assestamenti di bilancio mediante stormo di fondi e variazioni di bilancio con applicazione avanzo di amministrazione. Sostanzialmente l'atto di questa sera è una attuazione pratica di quanto già anticipato il 30 settembre nella verifica degli equilibri bilancio. Già allora avevamo detto che avevamo uno bilancio, che ci saremmo impegnati a mettere in atto quelle misure per far sì che rientrasse questo bilancio. Con l'atto di questa sera ciò avviene anche mediante l'applicazione di un avanzo di amministrazione. Sostanzialmente nella verifica degli equilibri bilancio, considerato che noi abbiamo un totale di 8.527.522 euro, la differenza fra le entrate del titolo primo e le spese correnti presenta un bilancio di 149.563 euro. Questa differenza negativa viene corretta applicando l'avanzo di amministrazione di 96.000 euro già presente e il 53.563 euro di oneri di urbanizzazione. Con queste due entrate si pareggia il conto di bilancio e anche il rispetto del patto di stabilità. Per quanto riguarda le variazioni in entrata, io mi soffermerei su quelle che hanno un certo peso, poi se c'è qualche delucidazione naturalmente vediamo di darla. L'accertamento recupero ICI degli anni precedenti ha visto un maggiore introito di 9.100 euro, altri 10.184 euro sono per un contributo arrivato nei giorni scorsi dall'ufficio di piano per sostenere le spese del servizio diurno disabili. Le altre sono piccolissime variazioni, scorrendo la pagina 2 vedete che proventi servizio sociosanitario c'è una maggiore entrata di 5.500 euro dovuta all'aumento tariffari apportato all'inizio anno, gli affitti di fabbricati vedono una maggiore entrata di 2.800 euro che sono dovuti alle nuove abitazioni di via Pandolfi per quanto riguarda questi primi tre mesi. Ecco, poi ci sono alcune variazioni che sostanzialmente sono partite di giro, che sono i contributi per l'erogazione, attività di erogazione, promozione del distretto di fuga e commercio e anche il rimborso spesa anticipata per i carrelli in forma città. Sono due spese che gravano sul distretto, due entrate che gravano sul distretto del commercio inteso come associazione di tutti i comuni, per cui noi come ente capofila avevamo anticipato le somme per installare i cartelli in forma città come quello che abbiamo nella nostra piazza anche per i comuni di Salerano e Casello Murani, e questi 11.800 euro sono la restituzione di queste anticipazioni. I proventi delle concessioni cimiteriali prevedono 5.000 euro in più di entrate rispetto alle previsioni. E poi, cosa che francamente ci ha aiutato, finalmente siamo riusciti a sbloccare due contributi ci doveva indirettamente la Regione. Uno riguarda l'intervento recupero degli edifici degli alloggi di via Matteotti, e parliamo dell'anno 84-85, era rimasto un saldo di 9.118 euro che non riuscivamo a farci erogare, poi vi spiego perché, e l'altro è il contributo per recupero del patrimonio edilizio di via Madre Cabrini, e parliamo dei primi anni 90. Questi due contributi erano stati da noi inizialmente conteggiati quando sono state realizzate queste opere, poi non ci risultavano mai erogati. Abbiamo iniziato un lungo iter per recuperarli, perché nel frattempo dalla Regione la competenza all'erogazione era passata all'ALAR di Milano, dal quale allora Lodi dipendeva. Cessato l'ALER di Milano, quando è nato l'ALER di Lodi, il tutto era andato al Genio Civile. Il Genio Civile poi successivamente soppresso. Per cui tutto questo giro di enti ha reso problematico recuperare questi soldi che in realtà nei giorni scorsi ci sono stati riconosciuti. La voce sicuramente che ha una forte incidenza è quella che riguarda i proventi delle concessioni edilizie. Noi avevamo una previsione di 389.000 euro e in questo bilancio dobbiamo prevedere una riduzione di ben 171.000 euro, perché non si sono realizzate quelle interventi edilizi dei quali ci si aspettava la partenza. Come voi sapete, perché abbiamo detto più volte, il piano urbanizzazione, al di là delle previsioni di bilancio, sono impegnabili solo nel momento in cui realmente si verifica l'entrata, per cui cioè, questi 171.000 erano nel bilancio di previsione, ma in realtà non sono mai stati utilizzati. L'altro maggior entrata, ma poi lo vedremo anche come maggiore spesa, riguarda il contributo Fondazione Cariplo per la riqualificazione Cavetto Gualdane. Qui è stata iscritta a previsione una somma di 120.000 euro, in realtà abbiamo presentato un progetto alla Cariplo di 150.000 euro. Per cui prevediamo una maggiore entrata di 30.000 e anche una maggiore spesa di pari cifra, sempre qualora la Fondazione Cariplo effettivamente ci riconosca in questo finanziamento. Sulle spese è ancora più problematico, perché come vedete sono tutte variazioni di 100 euro, 500 euro, 1000 euro, in praticamente tutti i capitoli, perché questo discende dalla scelta che vi avevamo già anticipato a settembre di non assumere ulteriori impegni di spesa fino alla fine dell'anno. Per cui c'erano capitoli che prevedevano, anche se piccole somme che avremmo potuto impegnare, ciò non è avvenuto e adesso è necessario apportare tutte queste piccole correzioni. Ecco, io salterei quei capitoli che presentano piccolissime variazioni per arrivare alla scuola materna, che avete visto c'è una previsione di 61.000 euro, prevediamo una maggior spesa di 5.800 euro, perché in sede di bilancio di previsione noi avevamo già calcolato un minor contributo di circa il 10%. In realtà, siccome il contributo, pur essendo legato all'anno scolastico, viene erogato nell'anno solare, noi anche quest'anno daremo la somma prevista dalla precedente convenzione, cioè 66.000 euro, e questo ha determinato questa maggiore spesa. Allora, poi vedete, sono tutte proprio piccole somme, sono, salterei a pagina 5 per segnalare, ecco, quest'altra mi pare significativa, sull'illuminazione pubblica abbiamo quasi 14.000 euro in più di spesa. Questo è determinato da un lato dalla entrata in funzione di alcuni punti luce, dall'altro anche dall'aumento dei costi dell'energia elettrica. Passando alla pagina successiva, vedete che per quanto riguarda gli asili nido c'è una migliore spesa dovuta al personale, perché grazie anche alla disponibilità manifestata dai dipendenti nel cambiamento di orari abbiamo potuto evitare di avvalerci della cooperativa che integrava le presenze delle insegnanti, e questo determina una minore spesa di 6.800 euro. La voce successiva invece, da 70.000 passiamo a 86.000 euro, con una maggior spesa di 15.000 euro che non erano previste all'inizio dell'anno e sono determinati dalla collocazione in una casa di accoglienza di un minore, e questo determina una spesa di circa 28-30.000 euro all'anno. Per quanto riguarda il 2011 sono 15.339 euro. La voce successiva determina un minor spesa di 6.970, che è dovuta al decesso di una persona che era in casa di riposo e per la quale c'era un'integrazione diretta da parte da parte del comune. Andando a pagina 7, ecco, del servizio microscopico c'è una minor spesa di 12.600 euro, che è dovuta alla previsione delle esumazioni che non sono avvenute in questo anno ma avverranno nei primi mesi del 2012, per cui sul 2011 c'è questa minore spesa. E sempre passando a pagina 8, quello che vi ho anticipato prima, nel servizio idrico integrato c'è questa maggior spesa di 30.000 euro che è sempre il discorso del cavetto Galdane, 30.000 in spesa e 30.000 in entrata. Nel servizio smaltimento rifiuti c'era una previsione di 30.000 ridotta a 20.000 ed è la copertura della, di una parte dell'area del centro ecologico. Era quella previsione che ci stiamo trascinando dall'inizio dell'anno, non c'erano le risorse per farla. Quel maggior introito avuto dal recupero di quei vecchi contributi permette di prevedere una spesa di 20.000 euro. Strutture residenziali cover per anziani, vedete una maggior spesa di 7.000 euro nell'acquisizione di beni immobili e una maggior spesa che è derivata dalla costruzione di alloggi di via Pandolfi. Ecco, questo in sintesi sono le variazioni sia in entrata che in uscita che noi questa sera portiamo per far sì che il bilancio sia in perfetto equilibrio. Operazione non facile, non semplice, alcuni eventi ci hanno anche aiutato, altri hanno voluto dire una completa inoperatività in questi ultimi 3 mesi, perché non abbiamo assunto alcun nuovo impegno di spesa. Io avrei concluso quella che è la presentazione di questo assestamento. Lascerei a voi se ci sono delle richieste su qualche capitolo particolare di fornire coro delle citazioni. Consigliere Bonaboni.
Sì, solo un'informazione in merito agli oneri di urbanizzazione. Già che siamo in vista del CGT probabilmente il prossimo anno, avete intenzione di ritoccare le cifre dei primari e secondari a rialzo oppure di rimanere inalterati?
No, l'intenzione è di aumentarli.
Di aumentarli.
Perché sono 7 anni che sono ferme e come tutte le altre tariffe, probabilmente già da gennaio, anzi mi dà l'occasione per esternare la volontà, pensiamo di aumentare. Ci sono altri interventi? Consigliere Locatelli Ambrosio.
Grazie. Per quanto riguarda il bilancio, noi avevamo già espresso come consigliere in fase di approvazione quelle che erano i nostri dubbi e perplessità, e quindi chiaramente avevamo anche poi naturalmente ricordo di aver votato contro per non aver condiviso le scelte strategiche di questa amministrazione. Adesso vorrei un attimino fare alcune considerazioni ma anche velocemente delle domande al sindaco, perché molto velocemente il sindaco le ha così riportate e rivisitate, magari non entrando molto nel merito. Alcuni dubbi personalmente ne ho ancora e prima di arrivare al voto volevo anche magari capirne un po' di più. Allora, per quanto riguarda, partendo un attimo da quello che è la variazione in entrata, diciamo prendendo in esame un attimo il vostro documento allegato A, Volevo un attimino, su alcune domande mi ha già risposto, però ecco, vorrei anche un attimo capire di più in merito per esempio a un rimborso della spesa del censimento generale della popolazione per 15.000 euro, di cui effettivamente vorrei anche qualche chiarimento in più. Sappiamo probabilmente che sono legate alle nuove attività che sono state svolte, però ecco, un chiarimento è doveroso. Per quanto riguarda sempre questo allegato, facendo riferimento anche alla pagina successiva, cioè alla 3, per le concessioni abbiamo già la domanda, il collega l'ha già fatta, quindi la risposta l'abbiamo già ricevuta. Per quanto riguarda la Fondazione Carico, ecco, volevamo capire esattamente il contributo è aumentato, ecco, volevamo capire qualche cosa di più in merito a questo aumento, cioè questi 30.000 da 150, da 120 a 150, cioè una domanda più precisa è quella per quale ragione, a cosa si riferisce questa differenza, perché sostanzialmente i lavori che sono stati fatti o previsti sono superiori, direi in maniera significativa, quindi vorrei capire un po' di più per quale ragione, quali sono effettivamente i lavori. Poi per quanto riguarda, io vado avanti un attimino nella considerazione, lei ha ripreso anche il discorso dell'allegato B riferito alla spesa e per quanto riguarda la voce, per la verità lo vedo ripetere in più di un'occasione, no? Di solito non è molto piacevole vedere alcuni spostamenti di bilancio su acquisti di beni di consumo e prestazioni di servizio. Ritengo personalmente che non sia una cosa molto corretta dal punto di vista di bilancio, anche perché non si capisce esattamente bene quali sono gli spostamenti e per quale ragione, soprattutto se le cifre sono anche abbastanza significative. Evidentemente ribadisco che avere un po' più di disponibilità, abbiamo anche come consigliere certamente la possibilità di verificarlo anche con la ragioniera, però in questa occasione forse lei, signor sindaco, ci può anche rispondere in merito per esempio agli 11.392 euro riferiti al 10.10202 della segreteria generale del personale e dell'organizzazione. Quindi la domanda è: a cosa si riferisce questa differenza che diciamo riscontriamo rispetto allo stanziamento? Continua, se non sono chiaro me lo dica. Poi per quanto riguarda sempre questo discorso legato ai beni demaniali, la domanda riferita alla pagina 2 di 10 è del servizio di gestione appunto demaniale patrimoniale di 3.510 euro di spesa che è stata in variazione inserita, ok? Nonché sempre, proprio per il riferimento a ciò che poco fa ho detto, sulle prestazioni di servizio all'anagrafe, al punto successivo, servizio 07, sempre della pagina 2, vediamo, mi rendo conto di una notevole cifra di assestato rispetto allo stanziato di 22.880 euro, sempre sulla prestazione di servizio, che effettivamente mi permetta una voce che vorrei anche capire su una cifra così consistente a che cosa si riferiscono, visto che le prestazioni di servizio sono sempre così un po' aleatorie, non è chiaro. Ti segue, signor sindaco? Pagina 2 di 10. €22.880. È sull'anagrafe elettorale, leva servizio statistico. Adesso io non lo so se questo è legato all'aspetto di censimento, non credo, perché sarebbe stato. Ok. Sempre sulle prestazioni di servizio, e ribadisco la mia perplessità, non solo di oggi, 40.533 euro di assestato, pagina 3, all'istruzione della scuola media. magari qui forse ci può rispondere l'assessore competente, forse. Concludo nella mia così serie di domande, ribadendo, ritornando un po' su quello che lei, signor Sindaco, ha parlato sull'illuminazione pubblica. Naturalmente qui abbiamo già discusso in sede di consiglio qualche mese fa, quando proprio lei riprese il discorso dopo la mia considerazione in merito alla, diciamo così, alla TRIC, se ricordo bene, dove lei fece un intervento nel quale disse che orgogliosamente anch'io, avendo lavorato bene su questo lavoro, voglio difendere questo progetto. Benissimo, io però mi permetto di dire, signor Sindaco, che sull'illuminazione pubblica è anche vero che ci sono 14.000 euro in più di spese per alcune aree, però io ribadisco e porto la voce anche di diversi cittadini e del settore generale, che nonostante il prezzo, nonostante questi interventi economici, noi non vediamo un intervento significativo e importante su quella che è l'illuminazione pubblica di quella che è la città in generale, cioè non vediamo uno sforzo, seppur minimo ma graduale, che doveva essere fatto da quando è stato steso il progetto fino ad oggi. Abbiamo ancora parecchie problematiche legate alle aree diciamo nuove, ma anche quelle meno nuove, e in molte aree siamo ancora in grosse difficoltà nell'illuminazione. Ci saremmo aspettati in questo anno anche un impegno maggiore proprio in riferimento a quel prezzo che lei aveva orgogliosamente portato avanti e che tra l'altro noi avevamo anche approvato, mi ricordo, con un voto favorevole. Quindi su questo vorremmo spingere affinché l'amministrazione comunale si muovesse praticamente in maniera significativa, almeno per l'anno prossimo, per il 2012, con un impegno maggiore riferito appunto a quel progetto positivo, sano ed adeguato. Mi fermo qui, sono delle domande alle quali spero che lei riesca a darmi delle risposte. Grazie.
Ora ci proviamo. No, alcune voci, mi riferisco ad esempio all'anagrafe, eccetera. Complessivamente il servizio viene modificato con una minore spesa di 2.800 euro. E questi 2.800 euro sono derivati nel 2005 dal personale, questo lo trovate in tutti i settori, che il personale c'è una piccola diminuzione di tutti i servizi, perché nel bilancio di previsione si era tenuto conto del possibile adeguamento di contrattuale, che in realtà è bloccato per il pubblico impiego, di conseguenza tutte le voci subiscono una riduzione. L'altra voce che concorre a formare questi 2.800 euro sono 300 euro di piccole spese che non sono state eseguite, come in tanti altri capitoli. È difficile individuare esattamente a quali servizi in particolare può essere rivolto questo risparmio di 300 euro, perché c'è una serie di capitoli che prevedono tutte queste piccole variazioni proprio dovute anche a quell'impegno assunto a settembre di bloccare gli impegni spesa, per cui può darsi che fossero anche soldi necessari a spendere, ma che per rispettare l'equilibrio del bilancio abbiamo dovuto evitare di fare quest'anno. Poi di cosa esattamente si tratti diventa veramente difficile andare a individuare, se non con un'analisi dettagliata che la nostra ragioniera sarebbe in grado di fare, io purtroppo no. Nelle entrate invece c'era i 15.000 euro del del censimento, in quanto noi prestiamo servizi che sono a favore dello Stato e lo Stato rimborsa queste somme, in particolare per quanto riguarda gli addetti alla rilevazione statistica. Sono introiti derivanti dalla quota che lo Stato ci paga per esplicare questo servizio, perché voi sapete che ci sono delle persone che fanno uno sportello presso il comune, oppure in alcuni casi vanno al proprio domicilio a compilare i modelli per quelle persone che non sono in grado di fare, e adesso fanno anche l'aiuto nella raccolta dei questionari compilati. Il discorso delle guardane, ormai vale la pena riprenderlo. La situazione del cadetto guardane è nata da una considerazione fatta assieme ai funzionari della regione sulla necessità di pulirlo e riqualificarlo per quanto riguarda il corso idrico. La regione ci ha già finanziato 100.000 euro. L'unica osservazione che ha fatto il nostro progetto, noi avevamo messo nel progetto presentato alla regione anche il recupero del guado che veniva utilizzato dalle mucche per accedere al cavo Sillaro. Ed è l'unica osservazione che ha fatto la regione, ha detto no, noi finanziamo solo la parte idraulica dell'intervento, per cui la pulitura, la risistemazione della riva, ma non la parte ambientale. Avvalendoci di questi 100.000 euro, noi abbiamo presentato alla Carico un progetto complessivo per 250.000 euro, considerando i 100 che si ha che già ha messo in disposizione la regione, più 150 che vengono chiesti alla Carico. Queste sono tutte riqualificazioni ambientali. Sostanzialmente si prevede di inserire nel progetto della Cariplo il recupero di questo manufatto, che è l'unica realtà presente sul nostro territorio di questo guado che veniva utilizzato per lavare cavalli piuttosto che per abbeverare gli animali. È fatto tutto in mattoni messi in costa e ha un certo valore anche storico. Poi c'è un percorso che prevede la valorizzazione di due sorgenti che sono ai piedi della scarpata a suo tempo scavata, però sono lì nascoste e abbandonate, e si tratta di renderle visibili e accessibili anche per un percorso anche didattico di accesso. In più si prevede l'acquisizione e la valorizzazione ambientale di una piccola area che è delimitata dall'ansa del cavo Gualdano. Questo in breve sintesi è il progetto che è stato presentato alla Carplo. Fra poco sapremo se è stato finanziato. Se è stato finanziato, partiremo per l'appalto dell'intera opera, diversamente partiremo con l'appalto esclusivamente della parte idraulica già finanziata dalla Regione. Questo, inizialmente si pensava di chiedere 120.000 euro, in realtà poi inserendo anche questo recupero siamo arrivati a 150 grosso modo, tenendo conto che all'interno di queste somme c'è la maggior spesa dell'IVA che nel frattempo era lievitata, ci sono gli incarichi tecnici e c'è la realizzazione vera e propria dell'opera. Ecco, sull'illuminazione pubblica, allora il PRIC io sostengo che sia stata un'ottima scelta che abbiamo fatto e condiviso. Però il PRIC è un programma, è un piano regolatore dell'illuminazione che per dare i suoi effetti ha bisogno di un certo lasso di tempo medio-lungo, perché detta norme che ogni volta che si va a mantenere o a fare nuovi impianti bisogna tener conto. Devo dire che noi abbiamo un po' buttato un anno e mezzo di lavoro che si stava facendo assieme ad altri 16-17 comuni per il riscatto degli impianti di illuminazione, in quanto l'esito del referendum ha fatto venir meno la scadenza automatica delle convenzioni, per cui l'interesse comune a lavorare su una scadenza che era uguale per tutti. Essendo decaduta questa norma, ognuno è tornato a essere in una condizione diversa dall'altro, per cui un progetto in associazione diventa oramai quasi impossibile portare avanti. Nelle prossime settimane abbiamo già in programma di considerare se continuare a percorrere la strada del riscatto dell'impianto di illuminazione o cambiare strategia, proprio per le modifiche normative che nel frattempo sono intervenute. Io più o meno quello che per quanto riguarda la scuola, non ho capito la differenza del 28.000, perché non l'ho trovata. Ho capito forse male io, consigliere. Perché anche qui, cioè, è la sommatoria di tutte piccole spese. Allora, ci sono 5.800 della scuola materna parrocchiale che abbiamo spiegato. Poi ci sono 400 euro di trasferimenti, 382 meno del personale, che questo lo troviamo ovunque.
No, mi scusi, la domanda semplicemente era quella legata non tanto alla differenza tra lo stanziato e lo assestato, che potrebbe essere 3.000 euro 2008, cioè essendo stata inserita in un contesto di prestazioni di servizio, la domanda è: questa cifra consistente di 37, di 40.000 euro, a cosa è dovuta? Cioè, prestazioni di servizio di cosa? Che spese sono?
Istruzione media.
Pagina 3.
No,
come mai questa cifra è elevata?
No, ho capito adesso. Ho capito. Cioè, la prestazione di servizi è la somma di tutto ciò che non è acquisto di beni o prestazioni di altro genere, nel senso che qui entra i soldi del diritto allo studio, entrano alcune manutenzioni, entra tutto ciò che non è quota capitale, è praticamente la spesa che viene finanziata con le spese correnti per quanto riguarda la scuola.
Manutenzione?
Con alcune manutenzioni, no, alcune manutenzioni. Cioè, alcune manutenzioni ordinarie, chiaramente. Cioè, manutenzioni straordinarie rientrano nella quota capitaria, per cui le troviamo in altra voce, mentre invece quella manutenzione ordinaria, che sono quei 2.000 euro delle lampadine piuttosto che 1.000 euro dei prodotti di pulizia o cose di questo genere, rientrano qua. Purtroppo il capitolo raggruppa un'infinità di come piccole voci.
Mi ero dimenticato, mi perdonate una solita domanda per capire un po', avere anche un quadro generale delle risposte che mi aspettavo, e mi ero dimenticato di una domanda che avevamo discusso sulla piattola ecologica. Cioè, lei ha parlato di tettoia, aspetta.
Sì.
Allora, la copertura di 30.000 meno 10.000, allora, ho capito bene, stiamo parlando di beni della copertura legata, cioè che è la copertura metallica dentro a sinistra, ma è così cara questa? c'è dentro anche il progetto, cioè mi sembra una cifra esagerata.
Voglio
una risposta subito, ma mi sembra
no, molto esagerata. Allora, in realtà la necessità nostra sarebbe stata di 30.000 euro per c'era la realizzazione di, se non ricordo male, di due coperture più la sistemazione del, chiamiamolo corrimano, di quel corrimano di sicurezza che c'è intorno alla, ai vari. La necessità nostra sarebbe stata di 30.000, la disponibilità che abbiamo trovato è di 20, per cui abbiamo tolto i 10.000 e già con preventivi alla mano è possibile fare le due coperture. Purtroppo sì, è costosa. Ci sono consigliere De Grigoli.
Volevo sapere in quale capitolo troviamo i 1.600 euro di cui sono state spese per la notte bianca.
Te lo dico subito. Perché qui il bilancio non lo trovo. Allora, le trovo nel capitolo 1.11.05.03, è il numero dell'intervento, capitolo 8971/10. Non trova una voce in specifica pagamento SIAE. Nella prestazione di servizi al punto 1.11.05.03 c'era uno stanziamento iniziale di 12.255 euro che è stato aumentato di 5.432 euro, all'interno dei quali c'è 1.687 euro 44 pagati alla SIAE. Però in questa sede è difficile individuare combinazione, avevo qui la determina, per cui posso essere preciso. Ci sono altri interventi? Possiamo il capogruppo Boldoni, prego.
Grazie signor Sindaco, vorrei fare la dichiarazione di voto, se possibile. Posso?
Sì, scusa,
Prego.
Prego.
Anche quest'anno ci troviamo a discutere ed approvare un assestamento di bilancio chiuso con estrema difficoltà e numerose rinunce, perché le risorse a disposizione, già di per sé scarse, vengono anche vincolate dall'ormai famoso patto di stabilità. Sono anni ormai che come gruppo consigliare vivere lo diverso denunciamo questa situazione di eccessiva ingessatura dell'azione amministrativa e di progressiva riduzione dell'autonomia decisionale degli enti locali. Abbiamo affermato più volte che le politiche messe in campo a livello centrale con l'intento di ridurre la spesa pubblica non erano né eque né tantomeno efficaci. Per la nostra insistenza su questo punto siamo stati spesso rimproverati di accampare sempre le stesse scuse per giustificare le presunte mancanze di questa amministrazione nella gestione delle risorse dei cittadini. E più in generale, tutto il centro-sinistra a livello nazionale è stato accusato di atteggiamenti disfattisti e per questo anche anti-italiani. Ricordo, e credo di non essere la sola, che fino a qualche anno, qualche mese fa, qualcuno diceva che la crisi era alle nostre spalle, che il federalismo fiscale avrebbe dato un nuovo ossigeno alle casse degli enti locali e che l'Italia stava andando meglio di altri paesi europei, eccetera, eccetera, eccetera. Nel frattempo però ho visto che molte aziende hanno chiuso i battenti, che in tantissimi hanno perso il posto di lavoro e che gli enti locali non hanno le risorse per far fronte alle crescenti richieste dei cittadini. Era sotto gli occhi di tutti che i continui e indiscriminati tagli effettuati ai danni degli enti comunali non stavano portando nessun beneficio concreto né alle tasche dei cittadini né ai conti dello Stato, che invece evidentemente erano in continuo peggioramento. Abbiamo sempre affermato che senza delle riforme strutturali di ampio respiro e che coinvolgessero tutti i livelli del sistema paese, molti dei sacrifici fatti sarebbero stati inutili, se non addirittura deleteri. Purtroppo siamo qui a constatare oggi che i numerosi segnali d'allarme lanciati dal nostro comune, così come da moltissimi altri, non sono stati ascoltati e l'Italia si trova ora a dover mettere in campo in pochi giorni misure drastiche che avrebbero potuto, con un po' più di lungimiranza politica, essere studiate e attuate negli anni. È palese che negli ultimi anni il governo centrale ha commesso un gravissimo errore, dando la priorità a ben altre questioni, una fra tutte la riforma della giustizia. Perciò trovo che non si possa esprimere in questo Consiglio una posizione negativa sull'operato di questa amministrazione, che come tante altre si trova ormai a gestire solo le briciole. È difficile in questo momento fare previsioni su quello che sarà il quadro di economia politica in cui dovremo muoverci nei prossimi anni, ma le informazioni che abbiamo ci inducono a pensare che saranno altrettanto duri, purtroppo. Tuttavia, anche per il 2011 il pareggio di bilancio e il rispetto del patto di stabilità non erano obiettivi scontati, anzi sono stati raggiunti attraverso scelte complicate, spesso impopolari, ma prese con grande senso di responsabilità, evitando così conseguenze ben peggiori. Per questi motivi il voto di Libero e Ludovico sul bilancio consuntivo 2011 è favorevole. Grazie.
Grazie, consigliere Brontoni. Se non ci sono altre dichiarazioni, metterò in votazione. Chi vota a favore, alzi la mano. Chi si astiene, chi vota contro, 4 voti contro. Grazie. Terzo punto, l'ordine del giorno è adozione del piano d'azione per l'energia sostenibile e linee guida per la legata energetica del regolamento edilizio comunale.
Scusi, mi chiedo il nome del gruppo, se è possibile rinviare il punto all'ordine del giorno, per un semplice fatto, è un documento ricco di contenuti, di 170 rotti pagine, che sarebbe riduttivo affrontarlo adesso, visto che sono stati pochi giorni per analizzarlo. Mi sembra che un termine per l'approvazione sia il 30 marzo del 2012, per il contributo, perché è legato al contributo?
No. Perché entro il 30 maggio noi dobbiamo concludere.
È il contributo che arriva.
Sì, però dobbiamo.
Ed è il termine.
E concludere il. Allora, non essendo ce ne sono pregiudiziale, anche perché è nato. Ci assumiamo l'impegno tra 15 giorni e settimana al massimo di trovarci, però noi prima di dicembre abbiamo approvato, perché questo contiene un elemento molto importante, che è l'atto di indirizzo per il regolamento di indirizzo, che a sua volta dovrà essere inserito nel documento di piano, per cui
appunto, siccome è importante, ricco di dati,
no,
è un...
ripeto,
la possibilità,
con l'impegno che ci sia un consiglio che mi richiede disponibile a fare consiglio per 15 giorni per settimana al massimo, da parte mia non ci sono, non ci sono problemi di
rinviarlo. Io mi associo
al collega Zanaboni, anch'io per le ragioni che ha espresso poco fa, che fa l'importanza anche dell'argomento, ritengo che sia opportuno perché per una serie di motivi, per il fatto che non sia stato discusso, per il fatto che lei stesso mi aveva detto che aveva ricevuto i documenti in ritardo da quando si vince, ma anche perché molto si è discusso e si discuterà, secondo me, ammesso che avremo l'occasione per farlo, di legarlo sicuramente anche al piano regolatore, quindi se le linee guida sono sicuramente oggetto di discussione, quindi secondo me
dunque il primo che chiedo al Consiglio è di dal 15 al 20 ci ritroviamo, perché non possiamo tra 15 e 20 adesso poi vediamo un attimo di interview.
Però nessun sindaco, volevo però inciso, cioè come lei sa abbiamo come opposizione preso la decisione da tempo per una serie di motivi che non vado a replicare, scelto di non partecipare ai dipartimenti. Allora, io qua pubblicamente dico, per il PAES c'era una ragione in più per parteciparvi, qui presente c'è l'assessore competente che qualche sera fa era presente per discutere di questo. Volutamente, nonostante la nostra protesta che è ancora viva e la ribadisco, sull'argomento, vista l'importanza, avevamo pensato di lasciare così libertà e comunque il nostro diciamo deputato delegato ha partecipato in vano perché non c'erano gli elementi per poter discutere purtroppo, quindi anche qua ribadisco l'importanza di questi dipartimenti. Però detto questo, senza polemizzare ulteriormente, la proposta è, vista l'importanza, ribadisco ancora quanto sia importante in funzione del 3-4 mesi che ci mancano all'approvazione del TGT, di possibilmente discutere di questo e di altri argomenti legati al piano regolatore. Cioè, quindi pubblicamente le chiedo, e ciò ci rifletta, ci dica, l'intenzione è di chiederle un incontro con il capigruppo, con il capigruppo più i consiglieri indipendenti per poter decidere argomenti di questo tipo in previsione del piano regolatore, ma lei sa che ne abbiamo anche discusso nel suo ufficio, argomenti abbastanza importanti che riguardano anche aree che sono ancora in discussione su cui dobbiamo decidere la loro definizione. Non vado oltre, però lei ha già capito cosa intendo.
No, ho capito tutto. Non penso di accogliere la sua richiesta per un semplice motivo: ci sono i dipartimenti, noi nei dipartimenti portiamo gli argomenti, sta a voi parteciparvi o no. Ci sono i punti di discussione, non c'è bisogno di crearne degli ulteriori.
Devono funzionare.
È un giudizio. Perché
come l'altra sera?
È un giudizio. È un
formato di conferenza dei capigruppo, non dipartimenti.
No, ma non c'è bisogno di creare conferenze di nessun tipo. Ci sono degli strumenti già in essere. C'è stata una scelta politica da parte vostra, se volete continuarla, continuatela, se volete partecipare noi siamo ben felici di portare gli argomenti nei luoghi deputati alla discussione. Non c'è nessuna necessità di crearne degli ulteriori. Questo a me piace essere chiaro, però.
Fateli funzionare, non c'era neanche la documentazione l'altra sera.
Va bene.
Guarda che Mauro mi
ha. Prima.
La documentazione, allora, c'era la documentazione ufficiale questa, quindi non capisco perché lei dica che non c'era documentazione. Io la documentazione l'ho ricevuta il pomeriggio alle 2, l'ho letta, ci ho messo 2 ore, ho fatto un riassunto, alla sera ho presentato la documentazione alle persone che sono venute, anche a quella della Lega, quindi ho portato la documentazione e l'ho messa lì sul tavolo anche per chi voleva darle un'occhiata. È chiaro che non sono riuscito a fare le fotocopie, non mi è neanche venuto in mente, non avrei neanche avuto il tempo di farlo. Il giorno dopo ho spedito a chi ha partecipato al dipartimento i due file del PAES, quindi la discussione c'è stata. Non so cosa le ha riportato il ragazzo della Lega che è venuto, La documentazione c'era?
No, comunque ci sono dei componenti, dei dipartimenti, se vogliono partecipare partecipano loro,
sì.
Delegati non è accettabile.
No, no, era il componente della Lega, non è che era...
No, ma c'è neanche il numero legale.
Questo non
è neanche valido.
Vabbè, visto che anch'io adesso sono indipendente, chiedevo ufficialmente se era possibile inviarmi anche a me ad assistere ai dipartimenti, proprio perché con questa necessità penso che sia un mio diritto poter partecipare ai dipartimenti, ecco. Non era in generale, ho preso spunto in questo non era la una richiesta di dire in modo tale che anch'io possa comunque prendere possesso della materia, ecco, in esame, e o documentarmi tutto qua, non era inerente a niente, era una richiesta, ho preso lo spunto per farla, ecco, tutto qua.
No, allora, dobbiamo dire una cosa, che siccome questi mesi si sono verificati alcuni spostamenti all'interno del Consiglio Comunale, sia per quanto riguarda il consigliere Locatelli, sia per quanto riguarda il consigliere Guanoncelli, cioè nulla vieta di rivedere la compagine della rappresentanza dell'opposizione, tra virgolette, inserendo in dipartimenti che riterrete più opportuno i consiglieri, mi pare una richiesta anche.
Ho preso la richiesta basso nella questione sollevata, ecco, non è nient'altro.
Ok. Consigliere Carboni.
Allora, in merito ai dipartimenti, pochi mesi fa avevo fatto una richiesta dei verbali dal 2004 fino a quando appunto c'è stato un precedente consiglio comunale, ma aveva risposto che non c'era stato nessun verbale dal 2004 fino a quel momento in cui l'ho fatto la richiesta, nessun verbale dei dipartimenti. Ora, come ha chiesto giustamente il consigliere Locatelli, da quel momento in poi vorrei chiedere se è stato fatto qualche verbale che attesti anche le presenze che ci sono state in questi dipartimenti, per capire se c'era anche una maggioranza valida per poter portare avanti il dipartimento oppure no.
Il dipartimento non credo richieda una maggioranza per partecipare.
Verbale sì.
Il verbale purtroppo avete fatto parte, perché vedo il dipartimento quando si tratta di verbalità non si dà nessuno che lo fa, questa è un po' la realtà. Però ecco, non lo so, adesso verifichiamo nei vari dipartimenti, perché la cultura mi pare che verbalizzi, non lo so.
E l'unico, ammetto che l'unico dal quale ho avuto dei verbali è stato quello di istruzione e cultura.
Sul verbale possiamo vedere di
redigere.
No.
Veramente ce
n'è
uno che non ha fatto uno, io l'ho fatto con l'altro.
Comunque non dell'ultimo, di quello prima non mi ricordo, ma era.
No, vabbè, sui verbali sono perfettamente d'accordo. Mettiamo in votazione loro rinvio del punto 3, approvazione di un'azione per l'energia sostenibile e pace. Chi vota a favore del rinvio alzi la mano, chi si astiene, metti contrario, nessuno. Punto 4, adozione piano di classificazione acustica del territorio comunale in adeguamento della legge regionale 10 agosto 2001 numero 13. E qui non ho difficoltà a dire che siamo un po' in ritardo nella adozione di questo strumento, e ho preferito fare una presentazione fra virgolette leggera questa sera, perché la documentazione acustica richiede un doppio passaggio in consiglio comunale. Questo è l'atto di adozione, poi ci saranno due mesi di un mese di pubblicazione più un altro mese per rispondere alle osservazioni, dopodiché va riportato in consiglio comunale. Nel frattempo deve essere inviato all'ARPA e ad altri uffici, per cui se ritenete anche opportuno avere la presenza delle eventualmente professionista eccetera, avrei però rimandato al momento dell'approvazione dell'adozione, perché abbiamo davanti questo mese che può subire anche delle modifiche. Allora, piano di isolamentazione acustica nasce in base a una serie di risparmio di leggi. Questo che presentiamo in Consiglio Comunale è basato sul PRG vigente. Praticamente è il piano regolatore del rumore della nostra città. E pianifica gli obiettivi ambientali di un'area tramite dei valori acustici monitorati. Il piano acustico prevede 6 classi omogenee dal punto di vista acustico. La classe prima sono le aree particolarmente protette, le scuole, ospedali, eccetera. La classe seconda sono le aree prevalentemente residenziali. La terza, aree di tipo misto agricolo-commerciali. La quarta, area di intensa attività umana, artigianale, infrastrutture stradali e ferroviarie. La classe quinta sono aree prevalentemente industriali e la classe sesta sono aree esclusivamente industriali. È stata fatta un'indagine che ha individuato le classi sesta, quinta e prima e le fasce stradali. Inoltre, stando alla legge regionale 13/2001, si devono evitare i salti di classe, per cui dalla seconda passare direttamente alla quarta senza una fascia intermedia, anche nel confronto della pianificazione dei comuni confinanti. Per cui la prima cosa che è stata fatta è verificare la zonizzazione acustica dei comuni confinanti. Sono state individuate le possibili sorgenti di rumore, sono state individuate le sedi stradali o ferroviarie che possono generare questi fenomeni acustici. Le zone omogenee di Rovi Vecchio non prevedono la classe sesta, perché noi non abbiamo aree esclusivamente industriali. E anche la prima classe non è stata individuata. La seconda classe sono tutte quelle aree residenziali che avete visto come colore verde, che sono corrispondono al centro abitato. La classe terza sono le aree agricole, la classe quarta è la fascia dell'autostrada, la ferrovia, eccetera. La classe quinta è tutta la zona artigianale. Vi sono delle norme che impongono per alcuni tipi di strade determinate fasce di rispetto. Le strade tipo A, tipo l'autostrada, ha una fascia di rispetto che varia da 100-150 metri, mentre le strade locali, che locali si intendono quelle provinciali praticamente, per cui noi abbiamo la 115 e 140, prevedono una fascia da 30 metri. Il tracciato della ferrovia alta velocità in questo caso è stata prevista una fascia di 200 metri perché manca una verifica delle effettive ricadute in termini di abbattimenti acustici delle opere di mitigazione fatte dalla TAV. I comuni che sono stati monitorati, confinanti, che tutti hanno il loro aggiornamento acustico, sono Tavazzano, Lodi, Pieve, Borgo, Salerano, San Zenone. Tutti questi comuni hanno attribuito classe di terze o quarte in corrispondenza dei confini, per cui la zonizzazione che noi propugniamo è compatibile senza che ci siano quei salti di classe che dicevamo prima. Sono state effettuate delle fonometrie a spot sulla via Martin Luther King, su via Brutto in zona industriale e su Papa Giovanni, perché ritenevamo fossero le zone più particolarmente esposte, che potevano essere più esposte. Non hanno rilevato particolari criticità, in particolare la rumorosità dovuta al passaggio dei treni ad alta velocità e del veicolo sulla 1 è schermata, come dicevamo, da questo terrapieno costruito ad hoc. Mancando il collaudo di questo di questa collinetta, abbiamo dovuto verificare noi con questi assaggi, con queste misurazioni a foto, se effettivamente c'era una rumorosità accettabile. Ci mancano i dati dalla TAV quando verrà collaudato, ci verranno forniti. In fase di aggiornamento della zonizzazione acustica sulla base del nuovo PGT verranno effettuate nuove fonometrie che copriranno le varie fasce orarie e l'intero territorio comunale. Questo perché è in previsione l'adozione del PGT. La procedura di approvazione, vi ho accennato all'inizio, consiste nell'adozione in consiglio comunale e nella pubblicazione sul bordo. L'adozione è quella che facciamo questa sera, pubblicazione all'albo pretorio per 30 giorni e contemporaneamente alla fissione invio ai comuni confinanti per le osservazioni e all'ARPA per il parere, che deve rilasciare entro 60 giorni. Se il piano viene modificato in base a osservazione per le ARPA, deve essere riadottato. Questo è il motivo per cui altrimenti si può procedere all'approvazione definitiva. Questo è la giudicazione che noi sottopongiamo al Consiglio, non presenta novità rispetto a ciò che più o meno era risaputo. Ha bisogno di quegli approfondimenti, soprattutto per quanto riguarda l'impatto autostrada TAV e mi permetto di dire anche sull'ampliamento della quarta corsia, perché questo è l'altro elemento che noi abbiamo aperto, perché c'è il progetto della quarta corsia che porterà un incremento del 20% del traffico su questo tratto autostradale e presumiamo che possa comportare anche un maggior carico, oltre che l'inquinamento atmosferico, anche di inquinamento acustico, se non verranno adottate determinate protezioni. Chiudo con una piccola notazione, anche se può sembrare tecnica. Il salto da una classe all'altra consiste nella differenza di 5 decibel, per cui la prima classe ha un limite di emissioni di 1 di 50 decibel e notturno 40, la seconda di 55-45, la terza di 60-50 e così via, fino alla sesta che ha un'emissione di 70-70 e un'emissione di 65. Questo è il contenuto del piano che sottoponiamo all'approvazione del Consiglio Comunale. Se ci sono interventi, consigliere Locatelli.
Grazie, signor Sindaco. Premesso che lo studio che forse ho visto anche abbastanza rapidamente in questi giorni, però mi ha dato l'impressione di una certa professionalità della società che è stata poi scelta per la stesura del documento. Detto questo, non discuto naturalmente su questo, mi sembra che la documentazione che abbiamo in cartelletta allegata è sufficiente per poter appunto esprimere un parere positivo sulla parte tecnica. Riferendomi invece, ecco, mi ricordo, lei stava parlando dei rilevamenti della città, dell'alta velocità, ma se ho capito bene anche della 115 sulla parte della provinciale, o sbaglio? I rilievi fonometrici sono stati fatti anche lì oppure sono stati inclusi? Ecco, prima era una domanda che volevo farle
perché credo che sia nell'ambito della nostra realtà una delle, delle aree abbastanza importanti e significative. Comunque, questa mia domanda potrebbe essere oggetto anche di ulteriore analisi per l'approvazione definitiva. Invece volevo chiederne due cose. Uno, parlando invece della parte più istituzionale, il nostro segretario comunale ha atteso la delibera pronta per essere approvata con una serie di passaggi. Allora, la prima domanda è se posso gentilmente sapere il costo dello studio che è stato fatto della stesura di questa società e eventualmente se questa quota è stata inserita nella variazione di bilancio di assestamento che prima è stato approvato, visto che si parla di un'adozione del piano di qualche mese fa. Ero curioso di sapere quanto costava, se è possibile avere una risposta anche successivamente nei prossimi giorni avrei piacere. Poi un'altra domanda è questa, prima di passare al voto. Quando la vostra delibera parla di adottare i sensi della legge eccetera eccetera, parla delle relazioni tecniche della tavola su tutto ciò che sono gli allegati, la domanda che rivolgo è: al punto 2 si precisa di dare atto che la classificazione acustica è adottata anticipatamente all'adozione del BGT per dare attuazione all'impegno assunto nei confronti del difensore civico e pertanto la stessa potrà essere oggetto di successivo regolamento per adattare i contenuti delle previsioni del BGT. Confermate questo punto? Bene,
ho chiuso, a posto, grazie.
Non è nelle variazioni di bilancio perché questa era una delle spese già previste nell'ambito della PGT, degli incarichi tecnici. La spesa, francamente, facciamo una verifica, sarebbe sia sui 500.000 euro, qualcosa del genere. Se non... Però è un ricordo a memoria, la dottoressa verificherà. Qui è vera questa affermazione perché la volontà nostra era di tirare un po' in là per farlo assieme al PGT, però avendo dato un impegno al difensore civico di assumerlo prima di dicembre, siamo qui questa sera. Possiamo fare dichiarazioni? Possiamo mettere in votazione? Chi vota a favore dell'adozione del piano di classificazione acustica alzi la mano? Chi si astiene? Chi vota contro? Punto 4. Ah, scusate, anche il bilancio dovevo fare, no, una votazione per immediata esecutività in modo da poterla pubblicare subito e via dicendo. Chi vota a favore dell'immediata esecutività dell'atto alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro. Quinto punto dell'ordine del giorno, mozione presentata al consigliere Donizelli Dario ad oggetto trasparente efficienza uffici comunali richiesta istituzione difensore civico. Lascio la parola al consigliere Donizelli.
Niente, volevo solo dire che siccome la mia mozione è stata depositata circa 2 mesi fa e da 2 mesi a questa parte alcune cose effettivamente sono cambiate e alcune cose devono essere riviste. Preferirei non dibatterla in questo momento ed eventualmente presenterà alla prossima una mozione corretta, perché alcuni passaggi non sono più attuali. Ecco qua.
Per cui viene ritirata?
Sì, sì.
Va bene. Allora, io prima di ringraziare il consigliere Donizelli.
No, volevo chiedere una cortesia, visto che è stata protocollata il 30 di settembre e a quanto mi risulta il nostro capogruppo al quale era indirizzata l'ha ricevuta soltanto nell'incontro dei capigruppo. Se la prossima volta è possibile avere...
Ok, no, ecco, cioè, i 2 mesi è stata presentata dopo che era uscito l'ordine del giorno del precedente consiglio, il capogruppo in quello devo dire che non è la prima volta abbiamo qualche aggiustamento da fare, va bene.
provvedere. L'impegno è tra 15-20 giorni di ritrovarci a provare. Grazie a tutti, buonasera.